22 minuti Radio Popolare e Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte dell'evento. Questa sera andiamo a vedere cosa succede in Turchia. Abbiamo visto l'arresto del sindaco di Istanbul, İmamoğlu, era l'unico candidato che avrebbe potuto impensierire Erdogan alle elezioni presidenziali del 2028. Lui l'ha messo in galera, con lui ha messo in galera suoi sostenitori e giornalisti. Ci sono già state delle manifestazioni di protesta, ce ne saranno ancora, soprattutto una domani, considerata molto importante a Istanbul. Però se Erdogan deve affrontare una opposizione che prova a rinsaldarsi in patria, sicuramente in questo momento agisce in questa maniera, con una nuova stretta, ulteriore stretta autoritaria, non che prima fosse, diciamo, la Turchia un paese a democrazia compiuta, però adesso sta veramente diventando difficile. Anche perché il contesto internazionale glielo consente, nel senso che dagli Stati Uniti alla Russia all'Europa, insomma, lui cerca di mantenere buoni rapporti un po' a 360 gradi e ci riesce probabilmente. Ci ha raggiunti Serena Tarabini, buonasera Serena, collaboratrice di Radio.
Sì, buonasera, ti sento un po' male.
Di Turchia, spero che adesso la cosa si senta meglio, funzioni meglio.
Sì, più o meno.
Ok, Serena Tarabini, di nuovo buonasera. Allora, senti, stavamo dicendo, questa stretta ulteriormente repressiva, ci possiamo immaginare che se da un lato c'è una reazione dell'opposizione che prova a reagire, dall'altro non sia finita per gli esponenti dell'opposizione, corrono ancora dei rischi ulteriori?
Allora sì, l'opposizione è, diciamo, negli ultimi 10 anni a questa parte sotto un attacco costante e un tentativo di destabilizzazione che ha i suoi momenti più eclatanti negli arresti. Adesso, appunto, l'arresto del sindaco di Istanbul, ricordiamo nel 2018 l'arresto di Selahattin Demirtas, il leader carismatico del partito filo-curdo, che ancora sta in carcere e che anche lì in quel momento rappresentava, dal punto di vista della rappresentanza politica, una figura in grado di gettare ombra o comunque di competere sul piano dialettico e carismatico, appunto, con Erdogan. Quindi quello che, dal mio punto di vista, stiamo assistendo adesso è proprio un'accelerazione in questa strategia di destrutturazione dell'opposizione. Perché ci stiamo, anche se ancora lontano ma non troppo nei tempi della politica, ci stiamo avvicinando a un altro punto di svolta per il paese, a quello che poteva essere un punto di svolta per il paese, cioè le elezioni presidenziali del 2028, elezioni presidenziali in cui in teoria Erdogan non si può più presentare in quanto ha già diciamo, utilizzato tutti i mandati che la Costituzione gli consente, e che quindi rimanendo a bocce ferme, insomma, rimanendo con la Costituzione tal quale è, avrebbero molto probabilmente visto, al netto di particolari stravolgimenti, appunto questo, un'affermazione dell'opposizione, perché dotata di un leader carismatico come Ekrem İmamoğlu da una parte, invece dall'altra la mancanza di, al momento non si intravede nello scenario del partito di Erdogan un delfino, un suo successore, e dall'altra, appunto, il fatto che Erdogan non si poteva presentare. Quindi adesso cosa sta succedendo? Il leader più il suo principale rivale politico è in carcere e molto probabilmente non potrà correre per la presidenza, e dall'altra si profila un possibile cambio della Costituzione. Si rumoreggia, sono voci ma è molto, insomma, da più parti si vede, come dire, convergere un tentativo da parte di Erdogan di riconfermarsi alla guida del paese con un cambio della Costituzione che potrebbe vedere anche la partecipazione il contributo del partito filo-curdo. Potrebbe essere una delle condizioni quella di appoggiare un cambio costituzionale che permetta a Erdogan di ripresentarsi, una delle condizioni per portare avanti il processo di pace, di riconciliazione.
Questa cosa l'abbiamo già sentita se pensiamo alla Russia di Putin, no? Il presidente russo lo ha fatto, si è di fatto autonominato presidente a vita. C'è chi teme che anche a Trump possa saltare in mente qualche cosa del genere. È un po' il clima internazionale questo, nell'epoca storica che stiamo vivendo, che sicuramente favorisce derive come queste anche in Turchia.
Sì, certo. Questo un po', non volendo fare psicologia, da quattro soldi, però si intravede anche qua da parte di Erdogan una motivazione in più per voler rimanere al potere. Io onestamente non ero l'unica, pensavamo in tanti che con il raggiungimento di tutti i record da parte di Erdogan, cioè il suo governo è durato più di qualsiasi altro governo in Turchia, ha superato anche la durata del governo di Ataturk, il fondatore della Repubblica Turca. Il suo governo è arrivato a celebrare i 100 anni della Repubblica Turca, e quindi in tanti pensavamo che una volta raggiunti questi obiettivi, insomma, Erdogan potesse anche farsi da parte, invece evidentemente non è così, e non è così anche appunto grazie a uno scenario internazionale che gli dà, come dire, più adrenalina ancora. Insomma, siamo in Erdogan indubbiamente ha riportato la Turchia, ha avuto la capacità di riportare la Turchia sullo scenario geopolitico internazionale con un ruolo di primo piano, comunque di alto piano. Perché dovrebbe Erdogan lasciare questo patrimonio da lui costruito a qualcun altro? Quindi in questo momento sta gestendo affari geopolitici di rilevanza appunto internazionale, e quindi credo che la sua volontà di rimanere al potere dipenda anche da questo. Oltretutto, appunto, siamo in uno scenario dove diciamo che questo atteggiamento autarchico è abbastanza
è favorito,
doganato
soprattutto, sì, da Trump, bisogna dire, perché forse è quello il fattore determinante. Naturalmente le opposizioni sono in piazza, lo saranno anche domani. Le deve temere Erdogan?
Dunque, Erdogan non mi sembra che stia temendo, non so se deve temere, lui sicuramente non lo teme. Il suo atteggiamento in questi giorni è quello di prevedere quello che in realtà è anche già successo altre volte. Abbiamo avuto, queste proteste a cui stiamo assistendo sono le più intense dai tempi di Gezi Park, non hanno ancora raggiunto quel livello lì, non so se lo raggiungeranno, ma sono molto consistenti. Ma abbiamo assistito a proteste di questo tipo in occasione di elezioni parlamentari che hanno visto il accusare l'opposizione di brogli, no? Quindi i sostenitori del partito di opposizione è sceso in piazza in maniera molto massiva, poco al di sotto di quello che stiamo vedendo adesso, proprio perché c'erano i rischi di broglio, come anche quando il sindaco di Istanbul è stato eletto la prima volta, poi le elezioni sono state annullate, anche lì si sono viste grosse manifestazioni. Poi lì è andata bene, insomma, alla fine il sindaco di Istanbul è stato confermato. In altri casi, insomma, queste accuse di brogli, le manifestazioni dovute appunto a queste accuse di brogli si sono piano piano spente. È quello che penso intraveda Erdogan in questo scenario,
sicuramente quello su cui conta. Grazie Serena Tarabini per essere stata con noi.
A voi.
Allora Allora andiamo a vedere che cosa si prepara a Istanbul con Claudia Cavaliere. Buonasera Claudia, giornalista freelance che vive a Istanbul.
Buonasera.
Allora, domani questa manifestazione che si preannuncia molto grande, quale clima si respira in città?
Il clima è molto teso. Oggi è stato il nono giorno di fatto di proteste da quando appunto il sindaco Imamoglu è stato arrestato mercoledì scorso. L'aria è molto tesa e si sente forte partecipazione e soprattutto queste proteste diciamo che sono significative perché vengono 10 anni dopo da altre grandi proteste, prima Gezi Park, poi i fatti del 2015, poi il golpe che hanno determinato la grande svolta autoritaria di Erdogan. Quello che in questi giorni si respira è forte ansia per un momento di non ritorno in quella che è la storia della Repubblica di Turchia. Infatti sentite alcune persone all'interno dei cortei, nelle università, questo momento mi è stato spiegato come un momento di non ritorno e un ulteriore attacco alla democrazia, con la differenza però che questa volta Erdogan potrebbe davvero accentrare ancora di più il potere nelle sue mani per una serie di circostanze politiche che lo vedono in realtà in forte incertezza, perché il malcontento, soprattutto dal punto di vista economico, si è fatto sempre più forte negli ultimi anni. Gli ha fatto rischiare in qualche modo la presidenza e l'anno scorso gli ha fatto perdere di nuovo le città principali in Turchia. E quindi diciamo che non sono soltanto le piazze a farsi sentire, sono anche le università e sono anche una serie di iniziative che la stessa opposizione ha cercato di mettere in campo in questi giorni.
Hai citato gli studenti, le università, ma quali sono le altre fasce della popolazione, i settori produttivi, immagino, che si oppongono in questo momento alla presidenza Erdogan?
In particolare, anche se non mi è stato spiegato che non, diciamo, i sindacati non lavorano abbastanza come li consideriamo noi in Italia, comunque le fasce della popolazione medio-basse sono quelle che se la vedono con più fatica a livello economico soprattutto. Penso alla working class, penso agli operai, penso ai tassisti, penso anche ai negozi, penso ad una inflazione enorme che colpisce tutti, dalle bollette, dalle case, dal pagare appunto la spesa. Molti mi dicono che con un salario minimo base, quindi faticano a stento a coprire i bisogni diciamo primari. Tutte cose che se anche queste manifestazioni, queste proteste sono a sostegno del sindaco e quindi in risposta al timore autoritario di vedere questa Turchia cambiare, sono anche delle proteste contro Erdogan. E tra l'altro, citando ancora appunto i settori produttivi, una serie di iniziative che sono state proposte appunto dall'opposizione vanno nella direzione dei boicottaggi. In particolare è stato creato un sito web per aiutare appunto al boicottaggio. Vengono citati nomi e loghi di aziende, da canali televisivi a una serie di catene, ristoranti, librerie online, un'agenzia di viaggi, che sono apertamente sostenuti dal partito di Erdogan e in generale dal governo.
E quindi sono nel mirino delle opposizioni. Claudia Cavaliere, grazie da Istanbul. Con te naturalmente ci sentiamo poi domani nei giornali radio per questa giornata di manifestazione. Un buon lavoro.
A voi, grazie.
E vi dicevo delle relazioni internazionali della Turchia di Erdogan, che invece insomma gioca a tutto campo e si trova in questo momento sicuramente in una posizione di forza e che consente al suo regime di sopravvivere. Ne abbiamo parlato con Valeria Giannotta, che è direttrice scientifica dell'Osservatorio Turchia dell'ISPI.
Ha già registrato un'atmosfera più favorevole rispetto al passato da parte europea nei confronti della Turchia, che è stata considerata come un partner da includere eventualmente sul dossier di riarmo europeo, visti già i stretti legami in termini di difesa con molti paesi a livello bilaterale, tra cui da ultimo anche la partnership con l'azienda italiana Leonardo e la turca Baykar. Quindi da parte europea non si è registrata una condanna feroce come sarebbe accaduto in un altro periodo storico, ma si sono registrate appunto delle dichiarazioni che fanno riferimento al fatto che lo Stato di diritto e l'indipendenza del sistema giudiziario sta a cuore comunque all'Unione Europea. Dall'altra sponda dell'oceano i rapporti con Donald Trump invece sembrano continuare ad essere positivi. Da ultimo qualche giorno fa c'è stata la visita del ministro turco Hakan Fidan alla controparte americana Rubio a Washington, una visita da intendersi come preparatoria alla prossima visita del presidente Erdogan appunto da Donald Trump, che dovrà avvenire presumibilmente alla fine di aprile. Che è stata anche anticipata da una conversazione telefonica tra le due parti, da cui si è capito che i toni sono stati cordiali e distesi, e soprattutto è stata definita una conversazione molto positiva. Ovviamente con Washington tante sono le questioni sul tavolo che riguardano non soltanto i rapporti bilaterali, e quando parliamo di rapporti bilaterali certamente c'è anche la pendente questione del programma F-35, delle sanzioni che da tempo gravano sulla testa della Turchia e che potrebbero essere sollevate. Quindi ci si aspetta che una reintroduzione della Turchia nel programma F-35 insieme alla consegna degli F-16, ma soprattutto sono delle questioni che vengono lette anche in uno scacchiere molto più ampio, quale lo scacchiere medio orientale, dove ci sono dei margini per ritenere che l'America si lascerà definitivamente la Siria, lasciando quindi il campo libero alla Turchia e quindi sostenendo anche quelle che sono le stanze turche in Siria e sostenendo anche la sfera di influenza che la Turchia ha ampliato dopo la caduta di Assad in Siria in chiave di contenimento dell'influenza anti-iraniana. Un continuamento dell'influenza iraniana. Ovviamente in un scenario frammentato come quello siriano, da tempo si sta anche profilando l'ipotesi di uno scontro più o meno frontale tra la Turchia ed Israele, e ci si aspetta appunto che Washington giochi anche da mediatore e faccia in modo che questo non avvenga. Si riconosce anche da parte americana, come è stato più volte sottolineato, il ruolo di Ankara come mediatore nel conflitto nella regione del Mar Nero tra Russia e Ucraina, in un momento storico in cui siamo ai passi decisivi per portare a un cessate il fuoco e quindi per intavolare dei negoziati costruttivi, come già è stato fatto comunque in Arabia Saudita. Il ruolo della Turchia, che da subito ha mantenuto una sorta di equidistanza tra le parti e da subito si è distinta anche per lo sforzo di mediazione in diversi tavoli a Istanbul, ed è stata anche il principale stakeholder del cosiddetto corridoio del grano, ecco che appunto la Turchia, che conosce molto bene i dossier ed ha un rapporto cordiale a livello diplomatico con entrambi i leader, sia russo che ucraino, potrebbe essere nuovamente importante in questo nuovo sforzo a guida americana. Da questo infatti oggi c'è stata una chiamata di Recep Tayyip Erdogan alla controparte russa, in cui appunto si fa nuovamente riferimento alla questione dei conflitti in corso sia nel Mediterraneo che nel Mar Nero, e quindi si richiama la controparte russa a una sorta di razionalità nelle operazioni diplomatiche. Con la Russia inoltre ci sono dei progetti molto ambiziosi sul tavolo dei decision maker turchi, da ultimo il progetto di costruzione della centrale nucleare in Turchia, una centrale nucleare che più recentemente ha vissuto una sorta di accelerazione. Infatti il potenziamento energetico della Turchia anche in chiave nucleare è diventato un argomento chiave anche nella retorica del presidente Erdogan.
Se Erdogan ha una concezione autocratica, autoritaria, violenta del potere, non è sicuramente solo nel mondo. Pensiamo all'esempio della Russia di Putin, ma vicino alla Turchia c'è l'Israele di Netanyahu. Però la grande novità, naturalmente, da questo punto di vista, il grande rischio che corre il mondo legato alla presidenza di Donald Trump negli Stati Uniti, da cui siamo partiti per questa intervista invece con Marta Ottaviani, giornalista esperta di Turchia.
Vista la quantità di gente che sta scendendo in piazza, Erdogan se ne dovrebbe andare domani. Il problema è che non solo Erdogan non ha la benché minima intenzione di lasciare il palazzo presidenziale, quello che preoccupa è che c'è fin troppa sintonia con l'amministrazione americana, e visto che Trump comunque ha bisogno di alleati in questo momento per la guerra in Ucraina e la situazione in Siria e in Medio Oriente, ho come la vaga idea che Washington non tollererebbe un cambio di regime.
Possiamo dire che Trump è uno dei fattori di questa radicalizzazione di Erdogan? Tutto sommato non lo vediamo solo in Turchia, pensiamo a cosa sta succedendo in Israele, ad esempio.
Ma allora Erdogan è da mo' che sta attuando una radicalizzazione nel suo paese. Diciamo che purtroppo è un mondo dove le democrazie occidentali, almeno per come le abbiamo conosciute noi, sono in crisi progressiva. Ora, che vada in crisi la democrazia turca, che c'è sempre stata pienamente imperfetta, o quella russa che non è mai esistita, sostanzialmente ci sconvolge solo fino a un certo punto. Che finisca così la democrazia americana, che molti di noi hanno sempre ritenuto la maggiore democrazia del mondo, ebbene ci deve fare preoccupare e sperare che non ci sia un pericoloso effetto domino.
Le elezioni in Turchia sono nel 2028. Fatto fuori il sindaco di Istanbul, Erdogan può dirsi sicuro di non avere più avversari?
Ma il punto è proprio questo: Erdogan è convinto sostanzialmente che, fatto fuori Mamolu, non avrà più problemi. In realtà il GEP sta cercando un'alternativa dopo che lui è stato arrestato, e purtroppo secondo me Erdogan ha fatto male i suoi calcoli questa volta, ha sottostimato davvero la volontà del popolo turco, che ha proprio voglia di un rinnovamento. I ragazzi che sono in piazza sono ragazzi che hanno visto solo Erdogan alla guida del paese, sono ragazzi che sono nati o quando Erdogan ha preso il potere nel 2002 o poco prima, quindi insomma non si ricordano assolutamente quello che c'era prima. Quindi se Erdogan è stato votato da quella parte di Turchia che diceva per carità voto un islamico piuttosto che ritrovarmi di nuovo i militari in mezzo alle strade, invece questi non vogliono né i militari in mezzo alle strade né il leader islamico, vogliono hanno una democrazia piena.
La manifestazione di domani potrebbe essere un altro tassello verso una crescita, un'affermazione di questa opposizione, non solo nelle piazze, quindi, ma anche in senso politico?
Ma allora, la manifestazione di domani anzitutto è caricata di grande enfasi perché domani finisce anche il Ramadan, ed è uno dei motivi per cui è stata fatta la mattina e non la sera, perché la sera finisce il Ramadan e molti turchi se ne vanno via per le vacanze del Ramadan, che sono un po' come le nostre vacanze di Natale, diciamo, e quindi devono sfruttare l'ultimo momento utile prima che per 5 giorni poi in Turchia sostanzialmente non si muova più niente, o quantomeno non in maniera così rilevante, e siano chiusi tutti gli esercizi commerciali e compagnia cantante. Il problema qual è? Il problema è che stanno scendendo in piazza migliaia di persone in tutto il paese ormai dal 19 marzo e domenica scorsa 15 milioni di persone sono andate a votare simbolicamente alle primarie per nominare ufficialmente Ekrem İmamoğlu avversario di Erdogan alle prossime elezioni, anche se non solo İmamoğlu in questo momento si trova in carcere, purtroppo il suo processo sembra avere una sentenza già scritta, visto il controllo che il Presidente della Repubblica esercita anche sulla magistratura.
Tu hai scritto un libro che esce tra poco su Istanbul. Come è cambiata la città e quali sono le sue prospettive?
Ma allora, il libro esce il 18 aprile e ha un narratore molto particolare, di cui non faccio il nome, ma diciamo che dipinge una città dove alla fine confluiscono tutte le contraddizioni del paese, e soprattutto parla di un passato della città che viene spesso ignorato, che è quello delle minoranze religiose, che tanto non musulmane ma anche musulmane, che tanto ruolo hanno avuto a forgiare la città ma anche lo stesso paese, e la cui esistenza è stata cancellata non solo insomma da fatti particolarmente incresciosi come il genocidio armeno o il pogrom del 1955, ma anche dall'overtourism. Ci sono dei quartieri di Istanbul che oggi sono davvero irriconoscibili.
Le 20:29 minuti è tutto per questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Io sono Luigi Ambrosio e vi saluto. L'Orizzonte delle 20 torna lunedì, sempre attorno a quell'ora lì, alle 20. Quindi adesso vi lascio, se volete, con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.